eppure veritieri, come sconosciuti eppure ben conosciuti, come moribondi eppure eccoci viventi, come puniti eppure non messi a morte, come afflitti eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo ogni cosa. Questo è quello che diceva Paolo, ma credo che sia anche per noi oggi, quando siamo in comunione con il Signore, possiamo anche essere poveri, ma arricchiamo gli altri. Possiamo anche essere messi male, moribondi, no? Dice, ma non messi a morte, vuol dire quasi, anche vicini alla morte, ma non morti. Possiamo anche essere feriti, sanguinanti, lì per appunto o morire o stare male o qualcosa, ma possiamo essere di benedizione per gli altri. Nella nostra debolezza siamo forti, quando siamo con il Signore, perché la nostra forza, come diceva Paolo, è nel Signore. Cioè, quando sono debole, allora sono forte, perché rimetto la mia fiducia in Lui e non nella mia possibilità, non nelle mie forze, non nelle mie capacità di riuscire a vincere su qualcosa, ma sulle capacità di Dio che ha di darmi la sua vittoria. Voglio leggervi da Matteo 6 stamani, poi dopo si legge il Salmo 119. No, sì. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Nel pregare, non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Quando digiunate, non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato, ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può, con la sua preoccupazione, aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro Celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno. Come si diceva prima con Gianni, che mi ha accennato proprio questo versetto qui. E gli ho detto, dopo se ne parla. Basta ciascun giorno il suo affanno. Però il versetto chiave, diciamo, che mi ha spinto a parlare di questo argomento è al 24 e dice... il 25, che dice così: perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo né di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Ora, che rispondereste voi? Una persona, non diciamo che è Gesù, una persona viene a dire, dice, la vita è più del nutrimento. Che direste? Dice, non è che sia tanto d'accordo, La vita non è più del nutrimento, perché il nutrimento è quello che ci sostiene in vita, è quello che ci dà la vita, no? Ci sostiene in vita il mangiare, il vestire, se si va in giro nudi, a parte che ci rinchiudano perché siamo matti, ma è capace che ci si prenda il raffreddore e si muore se non ci si veste. Però Gesù dice così, dice non è la vita più del nutrimento, lo dice come se fosse una cosa scontata. E noi tante volte non consideriamo questa realtà delle cose. La vita è più del nutrimento. Dio in se stesso è vita, Gesù è la via, la verità è la vita, Dio è vita. Lui non ha bisogno di mangiare, lui vive. Lui non ha bisogno di fare cose per vivere, lui non muore. Dio è eterno, in sé stesso è la vita. La nostra vita è diversa da quella di Dio, perché Dio è perché è, punto. Lui è l'origine di ogni cosa, non può finire. Noi sì, dobbiamo alimentarla questa vita. Noi dobbiamo arrabattarci in qualche modo, dobbiamo respirare, dobbiamo mangiare, dobbiamo fare cose perché per sostenere e alimentare la vita. La nostra vita è diversa da quella di Dio. Dio ha una vita senza bisogno di apporto esterno, è in se stessa, è in se stesso la vita. E allora, partendo da questa considerazione, riflettevo sul fatto che Gesù dice proprio che la vita è più del nutrimento. Ma allora che cos'è la vita? La vita che noi diciamo di vivere ora è quella che conosciamo, è quella che ha bisogno di nutrimento. Ma se Gesù dice che la vita è più del nutrimento, vuol dire che sta parlando di un'altra vita, di qualcos'altro di più importante. E in questa vita, si entrerebbe in un argomento un po' difficile, ma vi faccio una domanda per farvi riflettere un po'. Una persona che è inferma nel letto, che non può respirare, non può parlare, i cosiddetti, passatemi il termine, un vegetale, è vivo o no? Vive? Qui ognuno ha la sua risposta, non voglio che mi rispondiate. Però considerate un po' da questa domanda che cosa è la vita. La vita per me può essere divertimento, può essere dolore, può essere sofferenza, la vita per me è poter fare cose, ma se uno non le può fare perché è fermo che sta vivendo, la vita è più del nutrimento, il nutrimento è qualcosa di essenziale, la vita è più di quello che tu pensi essere necessario per la tua vita qui terrena, la vita è qualcosa in più di quello che ritieni importante. La vita è più delle amicizie, la vita è più di quello che te ritieni importante e necessario, è più dei soldi, è più della gloria, è più del potere, è più del denaro, la vita è più. Perché se Gesù dice la vita è più del nutrimento, sta dicendo la vita è più di qualsiasi altra cosa possiate pensare. La vita va oltre a questa vita. Ecco che allora Gesù ci sta prendendo, ci sta spostando l'attenzione da quella che è questa vita, il nutrimento, il vestire, le angosce, le preoccupazioni di questo mondo, e ci sta dicendo la vita è quella, non è questa. Non guardare più qui, perché la vita è più di queste cose qui. La vita è là. È qualcosa che verrà dopo. La possiamo già cominciare a vivere ora, ma è là, non è qui. La vita è più di queste cose. E fa poi degli esempi. E dice, vedete gli uccelli del cielo, l'erba dei campi, non è che fanno qualcosa per prepararsi da mangiare, che fanno cose. Dice, ma è il Signore che li nutre. E l'erba uguale, dice, non è che fa qualcosa che fila per farsi una maglia, un vestito, non fa niente, è vestita così di per sé perché Dio ci pensa. Non sta dicendo Gesù qui non dobbiamo lavorare, non sta dicendo qui il Signore non dobbiamo fare le cose, le dobbiamo fare, ma sta dicendo il Signore non vi preoccupate di quelle cose, fatele, sono importanti, sono necessarie, vi servono, Dio sa che vi servono e vi darà quelle cose, voi impegnatevi in quello, ma non vi preoccupate, non state in ansia per queste cose. E quindi rimetto le cose che abbiamo detto prima, non state in ansia del che mangerete, del che berrete, dice ma quindi vabbè, mangiare, bere, non c'è problemi, a parte che avrei da ridire, ma mettiamo anche che non ci siano problemi con queste cose, ma se non ci si deve preoccupare per cose indispensabili, tanto più non ci dovremmo preoccupare per il resto. Di che macchina guiderò, di come farò andare in un posto, di come farò a tornare, di come sarà la mia moglie, il mio futuro, il mio marito, il figlio. No, non vi preoccupate. La vita è più del nutrimento. E ci dice il brano in fondo, cercate prima il regno di Dio. Il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Ma che cos'è la giustizia di Dio, il regno di Dio? Come faccio a ricercare queste cose? E ce l'ha spiegato in tutti i versetti che ho letto prima. Inizia così il capitolo 6, perché il capitolo 6, non so nelle vostre Bibbie com'è, è suddiviso in pezzi, ma è un unico discorso. Inizia così, guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, e finisce... Cercate prima il regno di Dio e la giustizia di Dio. È tutto un brano, va letto insieme. E ci sta dicendo il Signore, ha fatto già degli esempi prima, lui parte dalla fine e poi arriva alla conclusione che è l'inizio, sarebbe. Infatti io lo faccio proprio alla rovescia, sono partito dalla fine e poi andiamo alla rovescia. Cos'è la giustizia di Dio? Perché il Signore dice non vi preoccupate di questa vita, di queste cose, ma di ricercare prima il regno di Dio? Perché il regno di Dio consiste nelle cose appena dette, cioè di non praticare la giustizia per essere osservati dagli uomini. Dice, quando facciamo l'elemosina, non la facciamo per farci vedere dagli altri, facciamola in segreto, perché lo sappia Dio e basta. Quando preghiamo, non lo facciamo per farci sentire dagli altri che siamo bravi a pregare, che siamo persone spirituali, perché noi si prega e noi sempre si prega. Non lo facciamo con questa intenzione, con questo scopo, ma facciamolo in segreto, con il Signore. Quando digiuniamo, non lo facciamo per farci vedere dagli altri che digiuniamo, ci fatelo in segreto, non lo fate sapere. Perché è una cosa fra te e Dio. Dio lo sa che cosa stai facendo. Questa è la giustizia di Dio. Che facciate le cose in maniera semplice. Vedete cosa sta dicendo Gesù? Non fate come gli ipocriti che fanno quello con un secondo fine, sta dicendo la scrittura. Cioè non fate come gli ipocriti che pregano per essere in piedi nelle piazze, nelle sinagoghe, per essere visti. Lo fanno con un secondo fine, con un secondo scopo. Lo fanno con un interesse personale. Non lo fanno liberi, non lo fanno con semplicità, lo fanno con a sommo studio, potremmo dire, con un tornaconto. Non siamo così. Facciamo le cose con semplicità, sta dicendo la scrittura qui. Cioè, in maniera semplice. Come siete? Volete pregare? Pregate. Volete fare l'elemosina? Fatela. Non vi state a preoccupare di chi vi guarda, di chi non vi guarda, di quanto dare, di che ho dato meno, ho dato poco, ho dato tanto. E fate, basta. Siate felici in quello che fate. Siate donatori allegri, quindi siate felici nel donare, siate felici nel pregare, siate felici nel digiunare, in quello che fate. In questo modo avrete meno ansia, perché non vi dovrete preoccupare di quello che pensano gli altri, perché è una cosa che fate fra voi e Dio. Lo sa Dio quello che date, quello che dite, quello a cui rinunciate. Perché vedete, queste tre categorie, non si pensa sempre quando pregate, quando fate l'elemosina e quando digiunate, si pensa a queste tre cose, il digiuno, la preghiera e l'elemosina. Ma non è questo. Ci sta parlando di qualcos'altro. Quando digiunate, ci sta parlando di quando voi rinunciate a qualcosa per il Signore. Che sia un vizio, che sia un peccato, che sia un voto che voi fate, che sia un qualcosa che desiderate fare per il Signore. Qualunque cosa a cui voi rinunciate, quindi digiunate, può essere in senso di cibo, ma anche di altro. Quando digiunate per il Signore, quando rinunciate a qualcosa per Lui, non lo fate sapere in giro, è una cosa fra voi e Lui. Quando voi pregate, non si intende quando fate la preghierina nella cameretta, che va bene, perché Gesù fa quello di esempi, prende e dice, sei nella tua cameretta, ma non è solo quello. Si intende quando pregate, quando voi avete relazione con Dio, a 360 gradi, quando leggete la scrittura, quando pregate, quando fate, quando avete delle rivelazioni, quando parlate in lingue, quando qualsiasi cosa che vi mette in relazione con Dio, quando fate una passeggiata per stare in comunione con Lui. Quindi quando pregate si intende quando avete quella relazione con Dio, non lo fate per farvi notare, per farlo sapere, è una cosa fra voi e Lui. Quindi quando digiunate, cioè quando rinunciate a qualcosa per il Signore, è fra voi e Lui. Quando lo fate per la relazione privata fra voi e Dio, è fra voi e Dio. E quando fate l'elemosina non si intende dare due spiccioli a una persona, ma semplicemente quando avete relazione con gli altri. In qualsiasi campo, nei rapporti di lavoro, con i colleghi, con i familiari, non è che gli date l'elemosina, ma quando avete relazione con gli altri, quando date attenzione agli altri, quando avete qualcosa da dare agli altri, non lo fate per essere osservati o per avere il contraccambio, come dice in un altro passo della scrittura, perché altrimenti, dice, vi verrebbe il contraccambio, date a chi non può dare il contraccambio, così avrete il contraccambio da Dio, dice la scrittura. Che significa questo? Significa siamo disposti a dare quello che abbiamo, ma così con semplicità. Senza guardarci intorno da quello che pensano le persone. Ma chi se ne importa cosa pensano le persone? Abbiate interesse nel cosa pensa Dio. Però questo è cercare il regno di Dio. Quello è cercare la giustizia di Dio. Perché se vedete che uno ha fame, che uno ha poco, o che uno è nel bisogno, anche affettivo, di dare magari una pacca sulla spalla, di un sostegno, un senso di vicinanza, di presenza. Anche questi sono elemosine. E l'elemosina è dare qualcosa a colui che ha bisogno. Se quello ha bisogno di un abbraccio, dategli un abbraccio, avete fatto un'elemosina. Se quello ha bisogno di una parola buona, avete fatto un'elemosina se gli date la parola buona. E se quello ha bisogno di essere ascoltato e gli prestate ascolto, avete fatto elemosina. Perché gli avete dato ciò di cui aveva bisogno quella persona. Quindi vedete, non sono strettamente questi campi qui, il digiuno, la preghiera. No, sta parlando di tutta la nostra vita. In qualunque campo voi andiate, nelle relazioni con gli altri orizzontali, nella relazione verticale con Dio o nel vostro nelle vostre personali scelte di rinuncia o meno a certe cose, fatelo per Dio, senza stare a guardarvi intorno, perché questo vi crea ansia. Ma quello c'ha più di me, ma quello c'ha meno, ma quello ha più potere, ma quello ha più soldi, ma quello... Voi siete voi. E nella vostra condizione, ognuno nella sua propria condizione, deve imparare a essere felice. E vi dico, non è che siamo felici, bisogna imparare a essere felici, è ben diverso. Perché umanamente siamo portati a pensare a di che ci vestiremo, di che ci nutriremo, ma la vita è più di queste cose. Impariamo a essere felici di ciò che ci viene dato da Dio. non perché in qualche modo già abbiamo le cose, ma perché è quello che Dio ci dà e ciò di cui abbiamo bisogno. Per non essere ansiosi in questo periodo, come si fa a non essere sicuri di prendersi Covid e morire? Come si fa a non essere sicuri di fare delle scelte giuste o sbagliate? Come si fa a sapere che andrà bene una cosa o un'altra? Come si fa a sapere se domani avrò il lavoro? Come si fa a sapere? Non si può sapere, ma non lo sa nessuno. E quindi se nessuno ha potere su queste cose, può controllare queste cose, perché ci dobbiamo preoccupare? Perché ci dobbiamo preoccupare delle nostre relazioni con gli altri? Certo, dice, come ci si può comportare male? No. Ma la domanda è, se ti vuoi comportare male, perché ti vuoi comportare male? Se il tuo interesse è quello, ma comportati pure male. Eh no, ma non posso. Hai capito che non puoi, ma vuoi? Allora fallo. Tanto è la stessa cosa. Il fatto è che nella tua relazione con Dio, da quella relazione poi si originano i desideri. Perché voglio andare anche oltre. Il Signore Gesù qui ci dice questo, ma in un altro punto della scrittura dice che è in Lui, è Lui che crea il volere e l'agire. E noi a volte ci mettiamo pesi addosso, dice, ma e non riesco a smettere di questa cosa, non riesco a lasciare quest'altra e non riesco a fare quello che vorrei. Calmo. La tua vita nelle mani di Dio, e lo sa che sei in una condizione di peccato, in una condizione di vizio, in una condizione di stretta, di difficoltà, di malattia, Dio sa dove sei, ma nel momento in cui vogliamo fare da soli non ci riusciamo, nel momento in cui magari riusciamo a metterci da parte tutto quanto, mettiamo da parte gli altri, mettiamo da parte il nostro concetto di Dio, mettiamo da parte le nostre rinunce, e diciamo, Signore, sono qui. Non, Signore, sono qui perché ho rinunciato a quello, ho fatto la decima, sono andato anche... No, quelli sono i digiuni, è un'altra cosa. No, dice, ah, ma io, Signore, prego, ho fatto questo, sono gli altri mi guardano quando prego, lo sanno. No, questa fa parte delle relazioni. Quando sei con Dio, sei tu e Lui e basta. Ma dobbiamo avere il coraggio, e è lì che si impara a essere felici. Imparare a avere il coraggio di dire al Signore quello che siamo. È che a volte non lo diciamo neanche a noi stessi. Perché da cristiani ammettere di peccare è brutto. Ma che cristiano sono? Arriva subito il nemico, ci parla, ci viene i pensieri. Ma il Signore non mi perdonerà, non mi può perdonare. Ma questa volta l'ho fatta troppo grande, troppo grossa, come faccio? Il perdono di Dio è un luogo. Il perdono di Dio non è qualcosa che te chiedi perdono e il Signore ti perdona. Quello non mi sembra che funzioni così. Dice, è vero, un brano dice, se tu chiedi, se quello, il fratello torna 7 volte e ti chiede perdono, tu perdonalo. Dice, allora Dio fa altrettanto. Sì, ma non è che Dio aspetta che tu gli chiedi scusa per perdonarti. Non tornerebbe questa cosa. Sembra che torni, ma e se io sbaglio, il Signore va via, chiedo perdono, torna. Poi risbaglio, il Signore va via, e poi chiedo perdono, ritorna. E che fa il Signore? Avanti e indietro, continuamente. Fa ginnastica, avanti e indietro. No, il Signore sa dove sei. E ti ha preso a cuore la tua vita, ha a cuore la tua vita. E in questo prendersi a cuore della tua vita, ha a cuore anche che tu non sia in ansia, ha a cuore anche che tu sia tranquillo. Perché la vita è più di tutte le preoccupazioni che hai e che ho. La vita è più di quello che ci manca o di quello che c'è in più. La vita è più di queste cose, la vita è più delle relazioni. Perché l'unica vera, l'unico vero scopo della vita, e qui è la risposta a che cos'è la vita è relazione con Dio, non è altro. La vita è avere comunione con Dio, punto, quella è la vita. Perché un giorno all'inferno le persone, non solo le persone, che ci andranno, la morte spirituale cosiddetta, non sarà una morte fisica, eterna, dimenticati, non ci sono più. No, no, il corpo nuovo, io sono convinto, lo avremo tutti, buoni e cattivi. Risusciteremo tutti con un corpo glorificato, con un corpo nuovo, con un corpo eterno che non morirà mai più. Anche quelli che non credono avranno un corpo incorruttibile. Solo che nel loro corpo incorruttibile, che non muore più, patiranno le fiamme, per semplificare. Immaginatevi voi bruciarvi e non finire mai. E pensare, ora finisce, muoio. No, non muori più. È solo sofferenza. Ma quella non è la morte spirituale, quindi. Perché non muori, quindi non sei morto davvero, sei vivo. Qual è la morte spirituale? È il fatto che sei lontano da Dio. È la fine della speranza. Perché te qui ancora puoi sperare. Un giorno, l'unica certezza che avrai è che non finirà mai più. Nel male e nel bene. E quindi in questa sofferenza, in questa angoscia, in queste cose che può venire fuori pensando a queste cose, ecco che arriva la parola del Signore, dice, non stare in ansia, io so ciò di cui tu hai bisogno, e non solo per il fisico, di cosa tu mangi, ma per il tuo bene anche spirituale, so gestire quelle cose. E non importa che chiedi chissà che cosa, perché io le so già le cose di cui tu hai bisogno prima ancora che tu me le chieda. Quindi non c'è bisogno neanche di pregare, dice il Signore. Dice, non è vero che dice non pregate, quindi, dice tanto le sa già. No, dice usate poche parole, perché non ha senso usarne tante. Non è che il Signore vi ascolta di più. Quindi siate semplici. Volete fare l'elemosina, la fate. Volete aiutare qualcuno, lo fate. Volete pregare, pregate. In maniera semplice. È uguale in queste cose qui. Volete chiedere qualcosa a Dio? Chiedetela. Cioè, ma lo devo chiedere in ginocchio? Ma chiedila come ti pare. Stai nella tua cameretta. È una cosa intima fra te e Dio. Può usare parole lunghe? Usale. Dice, non importa che tu le usi, perché lì spiega, perché pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non è quello, ne puoi usare tante, se ti va di usarne tante, ma non pensare che ti ascolti di più. Ascolta te come ascolta quello che usa due parole. Signore, rimetto a te tutto quanto, perché non so neanche il che chiederti. Punto, è uguale come quello che sta un'ora a pregare. Vedete, la semplicità, le cose a cui Dio guarda, sono non le apparenze, ma quello che uno ha dentro. Allora, si arriva di nuovo alla conclusione del brano, che dice così, non siate dunque in ansia, come conclusione, dice, vi ho detto tutte queste cose, del digiuno, delle relazioni con gli altri, con Dio, e il fatto che voi fate penitenze o cose, come volete chiamarle, insomma, dei digiuni, ecco, delle rinunce, di tutte queste cose che fate. Dice, non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. È inutile pensare a quello che sarà. Pensiamo a oggi. Vuoi fare una cosa? Falla. No, ma se oggi e poi domani... Oggi, che vuoi fare? La vuoi fare o non la vuoi fare? Il domani si preoccuperà di se stesso, basta ciascun giorno il suo affanno. E non dice che non ci saranno affanni, non dice che non ci sarà malattia, sofferenze, patimenti, ma dice che ogni giorno affrontare una situazione. Ecco, in questo senso non bisogna neanche guardare al domani. Finirà, non finirà, quanto durerà, pensa oggi. Oggi la situazione è questa, domani? Domani vedremo domani. La nostra parola dovrebbe essere oggi, sempre l'oggi, il presente. Se si guarda indietro, non va bene. Se si guarda avanti, non va bene. Bisogna guardare ora. E ora tu sei qui, in chiesa, in mezzo a fratelli, sorelle. Il Signore, spero, che ti sta parlando. Lì vicino a te, e quindi vivi questo momento. Che cosa senti? Che cosa provi? Che cosa c'è nel tuo cuore, nella tua mente, che vorresti dire al Signore? Diglielo. E vivi questo momento con Lui. Non è facile non essere ansiosi, non è facile non essere preoccupati, non pensare al futuro, bisogna pensare al futuro. Ma quello che ci dice qui la scrittura, non siate in ansia per il domani. Non dice non pensate al domani, eh? Bisogna essere attenti, accorti, pensare che certe cose servano per il domani, seminare oggi per raccogliere domani, sono tutti insegnamenti buoni, però dice non state in ansia per il domani, è quella che è sbagliata, è l'ansia per il domani. Quindi non ci crucciamo, certo, possono morire cari, siamo preoccupati, gente sta male, ci sono malattie, sofferenze, si soffre, siamo preoccupati, chissà cosa succederà, andrà bene, guarirà, non guarirà, non siate in ansia, perché la vita è più del nutrimento, la vita è più del caro che se ne va. Certo, mica c'è scritto che non dobbiamo soffrire, mica c'è scritto che è sofferenza, è dispiacere, tutto quello che volete, ma la vita è più di quella persona che se ne va. Noi viviamo, riusciremo a vivere anche con cose in meno, che siano persone o che siano cose. È brutto da dire, ma credo che il centro sia proprio questo. La nostra fiducia non deve essere nel bravo collega che ci aiuta, magari faccio esempio con me, quando c'ho bisogno lo chiamo e so che lui mi aiuta, perché se no sono perso magari in quel momento, in quel problema. No, la vita è più del lavoro, del collega che ti aiuta, di quello bravo, perché se non c'è uno, il Signore metterà un altro a darti una soluzione, sul lavoro, nella famiglia, a casa, dove sei, in chiesa, fuori per la strada. È il Signore colui nel quale dobbiamo porre la nostra fiducia. E allora, se guardiamo a questo, riusciremo a vivere bene, a imparare a essere gioiosi, anche nelle difficoltà, a essere allegri, diciamo così, più che gioiosi, allegri, un'allegrezza dentro, una pace, una gioia profonda, che nonostante la difficoltà e la tristezza del momento, comunque in fondo quella serenità resta. Gesù ci ha trasmesso questo, semplicemente dando se stesso come esempio. Dice: io che sono la vita, sono la via, la verità e la vita, io che sono l'Eterno, colui che è venuto dall'eternità, si è incarnato, muoio. Dice: ma come? Colui che era la vita, che non moriva, quello eterno, che fa? Muore? Eh sì, muore. Per dimostrarci che questa non è la vera vita. Perché lui che è la vita, in questa vita è morto. Perché non è questa che conta. È in quell'altra vita, quella eterna, che conta. È lì che non si muore mai. È in quella vita che è fondamentale rimanere attaccati nel regno di Dio, nella comunione con lui. Questa vita, ci ha insegnato Gesù, o che si muoia o che non si muoia, non cambia niente, siamo in relazione con Dio. Quella è la cosa importante. Perché se anche moriamo qui, Dio è potente da risuscitarci, dice. E non solo lo dice, ce lo ha dimostrato. È difficile viverlo, però. Che il Signore ci dia pace e ci dia la grazia di poter vivere, non voglio dire con distacco, perché non possiamo distaccarci da quello che siamo, ma con più leggerezza le cose, con più serenità, con più, di dire, fa parte di queste, dell'ordine di queste cose. Purtroppo funziona così, ecco. E non è un arrendersi, è un prendere coscienza delle cose. Funzionano così, non è che ci si può far niente. Ci si ammala, si sta male, si muore, si patisce la fame, siamo senza soldi, siamo nelle difficoltà, ognuno le sue. Ci sono queste cose, ma in tutte queste cose io so che avranno un termine e che un giorno sarò con il Signore, che è la vera vita. Attacchiamoci a Lui. Signore, dacci, ti chiediamo, Signore, di poter riuscire piano piano, in un cammino, Signore, a sempre più lasciare, Signore, quelle che sono le nostre sicurezze in questo mondo, e aiutaci invece, Signore, ad avere sempre di più, Signore, certezze in Te. Quelle certezze che a volte, Signore, vanno e vengono, perché magari ci sentiamo incapaci, ci sentiamo in qualche modo lontani da te per i nostri comportamenti, per le nostre azioni, per il nostro parlare, per mille motivi, Signore. Ma noi, Signore, vogliamo rimettere la nostra fiducia in te, Signore, che hai ogni cosa sotto controllo, Signore. Tu sai dove siamo, Signore, nel nostro cammino. Tu sai, Signore, quello che è il nostro futuro. Tu sai, Signore, quello che è il nostro passato. Tu, Signore, puoi in ogni momento, Signore, cambiare le cose. Ma se anche tu non le vuoi cambiare, Signore, quelle cose che a noi disturbano, noi, Signore, vogliamo rimanere fermi nella fiducia che tu, Signore, sei con noi. Che tu, Signore, non ci abbandoni nella difficoltà. Che tu, Signore, non sei un Dio che ha iniziato in noi un'opera e poi la lascia a metà, Signore, ma sei quell'Iddio che una volta iniziata un'opera in noi la porterà a compimento. E ti vogliamo ringraziare di questo, Signore, e mettere sempre di più la nostra fiducia in te, Signore. Te lo chiediamo nel nome tuo. Amen.